Buon venerdì, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parleremo di team building. Io lo so che tra gli ascoltatori ci sono tante persone che non amano questi anglicismi, però il termine questo arriva dagli Stati Uniti e significa letteralmente costruzione della squadra. Con team building si intende tutto l'insieme di una serie di attività e procedimenti che servono proprio a far interagire il gruppo, la squadra, quindi il gruppo di persone, allo scopo di migliorare la capacità di lavorare insieme, di lavorare in squadra, appunto. Per parlarne oggi abbiamo invitato Andrea Rapanaro, che è coach. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Carlotta.
Allora, diciamo che molti conoscono Andrea Rapanaro perché è stato nostro ospite alla consulenza, soprattutto per parlare di cucina, in particolare di gelato, però la sua carriera principale è completamente un'altra, perché da oltre 19 anni lavora nel mondo dell'informatica, ha occupato varie posizioni e ruoli. In ogni caso lui si occupa proprio di sostenere, aiutare team e manager proprio a collaborare al meglio, ottenere risultati in complessi contesti.
Esatto, esatto, correttamente.
Io ho detto coach, in realtà la tua funzione, giusto per usare un altro anglicismo, è agile coach. Che cosa vuol dire?
Corretto, corretto. Magari partiamo giusto da come mi sono arrivato a lavorare in questa posizione. Io ho lavorato come programmatore, come project manager, ho lavorato un po' in tutte le posizioni, sempre con il denominatore comune che si trattasse di sviluppo software e prodotti informatici. In questo mondo ci sono diverse metodologie di lavoro e una si chiama agile, è una metodologia che ha comunque 10-20 anni ed è un modo di lavorare più efficiente, più atto al risultato, a vedere dei risultati in modo più veloce e rapido, in modo da potersi orientare e poter capire se si sta lavorando sul prodotto giusto, come lo si può migliorare. E si chiama sviluppo iterativo, quindi si fanno dei piccoli cicli di sviluppo alla fine dei quali c'è sempre un feedback da parte di un cliente, un manager o qualcuno che vuole questo prodotto, e questa metodologia, diciamo, si fonda su dei principi di collaborazione che funzionano molto bene e si possono applicare a diversi ambiti dell'azienda.
Ecco, e quindi sei comunque anche un coach che aiuta nel team building. Adesso cercheremo di scoprire tutto. Io vorrei ricordare subito i numeri di telefono ai nostri ascoltatori: 076 321 1113 per scriverci un messaggio WhatsApp, oppure se preferite telefonare e parlare con noi potete digitare lo 0848 030808. Abbiamo detto team building. Io sono convinta che anche tra i nostri ascoltatori, in una forma o nell'altra, saranno in diversi ad aver partecipato ad uno di questi corsi. Quindi magari potrebbe anche essere l'occasione per raccontarci che cosa hanno fatto, in quale formula hanno partecipato, che cosa è stato proposto, se è stato interessante, se ci sono poi stati dei riscontri, dei risultati. Quindi siamo qui proprio per raccogliere anche tutte le vostre suggestioni. Allora, io l'ho detto in maniera approssimativa, ma che cos'è, Andrea, un team building?
Team building in sostanza sono delle attività che si vanno a organizzare, che può essere per un'azienda, ma può essere per un qualsiasi team, un team che è una squadra di calcio, insomma qualsiasi gruppo di persone che lavora assieme. Li si porta in un contesto generalmente che non ha nulla a che vedere con il lavoro, perché comunque lo scopo del team building è quello di creare connessioni personali, connessioni umane tra le persone che ci fanno lavorare meglio. E poi si fa un'attività che può essere più o meno mirata a migliorare un aspetto della collaborazione, oppure semplicemente il conoscersi meglio, conoscersi da punti di vista non lavorativi e quindi essere in un contesto molto più leggero e nel quale si facilita lo sviluppo di queste connessioni.
Ecco, come sempre quando si inizia una nuova attività bisogna anche un po' sperimentare, consolidare, quindi negli anni evolve. Diciamo che quando era nata, addirittura negli anni 50 ho letto, negli Stati Uniti, anche grazie all'apporto di alcuni psichiatri e psicologi, proprio perché si usciva totalmente da quello che era l'ambito lavorativo, i normali processi di tutti i giorni, si sa che venivano fatte delle cose molto particolari, no? Chi non ha sentito racconti, o addirittura sono stati fatti anche dei film dove si vedono persone che dall'ufficio vengono catapultate su un'isola deserta, devono sopravvivere, gliene succedono di tutti i colori, oppure devono lanciarsi dai ponti, fare bungee jumping, piuttosto che lanciarsi da un elicottero con il paracadute. Insomma, erano cose estreme e sono state fatte veramente, però non bisogna immaginarsi questo.
No, ecco, diciamo
potrebbe
che
essere una possibilità.
C'è una vasta gamma di attività che si possono fare a seconda del proprio budget e a seconda di quello che si vuole ottenere. È chiaro che ci si può buttare assieme da un elicottero, però è sufficiente un'attività con un piccolo budget per fare conoscere meglio le persone senza andare a spendere delle cifre del genere. E hai menzionato gli psicologi. Diciamo che alla base del creare queste connessioni c'è un principio abbastanza semplice, no? Poi non so, per gli ascoltatori, se volete potete cercarla, si chiama la Yohari Window, Yohari con la J e con l'H dentro nel nome. È un piccolo grafico che mostra cosa conosciamo noi di noi stessi e cosa le altre persone conoscono di noi, no? Ci sono quattro quadranti, quindi c'è gli aspetti conosciuti, quindi che è l'area, se vuoi, conosciuta, l'area pubblica, quello che io so di me e che tu sai di me, quindi come sono in pubblico, magari il fatto che sono sposato, che ne so, tante cose. E poi ci sono delle aree, se vogliamo, un po' nascoste, sconosciute o al pubblico o a me. Quelle che sono sconosciute al pubblico sono la mia facciata, no? Cose che io nascondo magari. E poi ci sono lati che io non conosco di me stesso, ma che gli altri notano di me. Ok, e questi sono si chiamano i blind spot, che sto cercando la traduzione in italiano. Sono la zona cieca. Lo scopo di fare un team building o di conoscersi meglio a livello personale è quello di espandere l'area pubblica, quindi ridurre al minimo le zone, appunto, di facciata e i lati, appunto, più scuri o comunque meno conosciuti. E questa cosa facilita chiaramente la fiducia, no? Perché io magari le connessioni, no? Io lavoro con te, magari, che ne so, 7 giorni su 7, 5 giorni su 7, su dei prodotti software, e non so niente di te magari, no? E poi scopriamo che entrambi amiamo, che ne so, l'immersione, o scopriamo che ci piace cucinare o qualsiasi cosa, insomma. Quindi si creano delle connessioni personali che aumentano la fiducia me verso di te e viceversa. Troviamo più appigli per avere delle conversazioni che non sono solo lavorative. Quindi andiamo veramente a creare un impasto, comunque una struttura a delle persone che devono lavorare assieme, che le aiutano chiaramente a collaborare in modi più efficaci, più aperti, con più fiducia, semplicemente.
Beh, dicevi che ci sono questi due côté, sicuramente poi facendo determinate attività, poi le scopriremo, e le persone riescono a scoprire anche i propri lati nascosti, che magari non pensavano di essere così coraggiosi, così bravi a fare determinate attività, e come dicevi si scoprono i colleghi, anche perché tanta gente non vuole investire troppo nei rapporti al lavoro, soprattutto nelle grandi aziende, cerca una certa riservatezza. Quante volte sentite dire: sì, però io non vorrei che i miei colleghi o si sappia questa cosa di me al lavoro.
E invece guarda, se parliamo magari anche di leadership o di manager, è importantissimo, come si dice, modellare la propria vulnerabilità, no? Quindi mostrare anche i propri lati più deboli, no? Quindi, che ne so, vai a fare un corso di ballo, quello è l'esempio lampante, no? Io ho ballato salsa per un sacco di tempo le persone che sono magari conosci dal punto di vista lavorativo, come delle persone magari tutte d'un pezzo, serie, dei leader di quelli magari anche vecchio stampo, molto quadrati, li metti su una pista da ballo e non sanno fare quattro passi di fila, cosa succede? Che chiaramente devi essere pronto a questa cosa, no? Però cosa fai? Fai vedere un lato di te dove non sei quella persona magari che ha dei muri davanti, perché magari non sei neanche approcciabile, perché ti mostri sempre così forte, così invulnerabile. All'improvviso sei un principiante in un'altra attività e questa cosa ti rende molto più vicino ai tuoi impiegati, per esempio, no? Quindi non c'è niente di male, no? Non è che lo fai per farti deridere, penso che non bisogna aver paura.
Bisogna essere anche capaci a mettersi in gioco comunque.
Esatto.
In tanti casi c'è gente che rifiuta poi l'invito alla partecipazione perché ha paura di svelarsi. Al contrario, magari la persona chiusa con la quale non parlo mai, che mi sembra il classico nerd, perdonatemi il termine, va in pista e si scatena, balla benissimo e ci stupisce tutti quanti.
Ma questo è proprio quello che capita spesso nel ballo, che si trovano molte persone dell'informatica o persone che sono un po' più introverse nella vita, trovano questo modo comunque di esprimersi e di scatenarsi, e magari scopri anche delle personalità molto più, che ne so, passi da un lavoro dove sei tutto il timido dell'azienda a il re della pista da ballo.
Mi viene in mente un'analogia con la scuola.
Sì.
Chi ha già una certa età e magari guarda in maniera nostalgica quando alle scuole medie è andato a fare il corso di sci con tutta la classe, sicuramente in quella settimana ha conosciuto alcuni compagni, anche quelli con cui non aveva mai parlato o stretto una grande amicizia in maniera diversa, perché si dormiva insieme, si mangiava insieme, si stava tutta la giornata a condividere, si sono scoperte delle cose bellissime, magari sono nate delle amicizie, e allo stesso tempo anche il docente lo si vedeva con occhi diversi, si conoscevano tanti lati suoi oltre a quello che mostrava alla scrivania.
Esatto, la settimana bianca e la settimana verde sono delle forme di team building alla fine, se ci pensiamo, perché fin da scuola, chiaro, i bambini all'elementare già giocano assieme anche tutto il giorno nelle pause eccetera. Però è vero che anche per loro è un contesto diverso, no? Non è un contesto dove hanno i compiti, dove devono imparare. Cioè sì, chiaro, imparano a sciare, imparano a stare assieme, imparano ad andare in montagna. È proprio però il focus è quello di imparare a stare assieme, essere parte di una comunità, di una classe, di un gruppo.
Non per niente so che proprio molte classi liceali al giorno d'oggi, nella prima settimana di scuola, organizzano anche solamente 2 giorni in capanna per far conoscere i compagni, amalgamare un pochettino lo spirito di squadra, quindi team building.
Sì, sì, a volte anche tra docenti, perché alla fine spesso ci sono sempre almeno 2 o a volte 3 docenti col monitore eccetera, e questa cosa può anche favorire la collaborazione proprio tra docenti.
Qualcuno ci scrive: ma io non avrei voglia di partire un weekend con i miei colleghi di lavoro.
Ecco, infatti possiamo parlare anche di attività molto molto più semplici, molto meno impegnative che il partire un weekend. Cioè, voglio anche ricordarvi che nella società di oggi, dove comunque c'è un occhio al budget, probabilmente non parliamo più degli eventi che si organizzavano anche 10 anni fa o pre-Covid, dove comunque anche le aziende, penso in generale, perché poi c'è sempre chi mette più attenzione, chi mette meno attenzione a questi aspetti, spendevano anche qualcosa di più probabilmente per questo tipo di attività. Si possono fare tantissime cose con dei piccoli budget, cioè posso organizzare una grigliata per 30 persone con una spesa di 300 franchi, capito? Cioè sono neanche 10 franchi a persona.
Allora, delle attività possibili, come funzionano, parleremo tra poco. Prima ci ascoltiamo House on Fire. My house on fire. Stiamo parlando oggi di team building insieme ad Andrea Rapanaro, che abbiamo scoperto insomma essere anche coach di questa particolare attività che si chiama proprio costruzione della squadra, oltre ad averlo già avuto alla consulenza in qualità di guru del gelato. Allora, un ascoltatore ci dice: buongiorno, secondo me il team building va bene fino a quando non ci sono conflitti, perché in seguito quello che io so che ti piace fare potrebbe anche diventare argomento sfavorevole a te. Esempio, noto che hai un calo di lavoro, so che ti piace tanto ballare, potrò dire che hai questo calo perché sei sempre in giro a ballare. In teoria sarebbe proprio il contrario.
Sì, perché sì, beh, è un ottimo assist e anche l'osservazione, perché, perché il team building comunque non è che lo si fa solo per... Cioè ci sono diversi contesti in cui possiamo organizzare un team building, no? Allora, quello più semplice e più evidente è un team nuovo, ok? Che si tratti di un team del management, che si tratti di un gruppo di lavoro, un gruppo di progetto o anche proprio una piccola startup, un dipartimento che vuole che inizia a lavorare assieme. Quello, vabbè, semplice, lo sappiamo tutti. E però quello del problemi conflittuali tra persone all'interno dello stesso team è invece proprio un ottimo esempio di un altro scenario nel quale un team building o comunque un'attività, adesso senza andare a, che ne so io, a ballare assieme, non organizzerei un corso di ballo se c'è un conflitto nel team. Cercherei qualcosa di un po' più specifico, più mirato, no? Quindi che problema abbiamo? Probabilmente è una cosa che si può mixare, no? Si fa un workshop interno nell'ufficio magari e dopo si va anche solo a bere una birra assieme, a mangiare una pizza per, no, decomprimere. Però sono situazioni con le quali è meglio non convivere. Quindi se io ho due persone, tre persone che non lavorano bene assieme, io non dico che bisogna andare d'accordo, essere amici con tutti, perché al lavoro è una cosa, gli amici sono un'altra cosa, ok? Però bisogna lavorare assieme, che lo si voglia o no.
Cioè, e si passano tante ore propria giornata, della propria settimana.
E non tutti hanno il lusso di vivere, di lavorare magari in una grande azienda. Cosa puoi fare? Sposti magari le persone da un team all'altro, no? Se parliamo di una ditta di 5-10 persone, ma anche solo 50, è possibile che non ci sia questa opzione. E comunque non è un'opzione proprio, cioè anche in una grande azienda bisogna cercare comunque di far funzionare le cose primariamente per il bene dell'azienda, però anche per il bene dei collaboratori. E quindi è importante poter parlare, poter discutere, poter mettere a posto queste frizioni, quantomeno nel contesto lavorativo, cioè senza andare a casa a manina, ma... Ecco.
Antonio ci scrive: io purtroppo lavoro in un'azienda molto piccola, quindi non abbiamo la possibilità di fare team building. Diciamo che non è proprio così.
No.
A volte, anzi, magari in una grandissima azienda, come stavi spiegando, ci si può mimetizzare, sulla quantità si trova comunque le persone con le quali andare d'accordo, sì, eccetera. Ragione di più nei piccoli team, se l'ambiente comunque comincia ad essere un po' pesante,
corretto,
è più difficile.
Ed è peccato perché comunque, cioè pensarla così è peccato perché comunque chiaramente la giustificazione che si dà, non so, piccola azienda, piccolo budget, mi dispiace, no? Focalizziamoci sul lavoro e che ne so, magari compensano con altri piccoli benefit o cose che puoi avere. E, come dicevo, non servono grandi budget per fare un... cioè non devo andare con l'elicottero assieme, nel senso possiamo fare un torneo di calcetto, per dirti qualcosa di molto banale, così come qualcosa che sia una roba veramente a basso costo, si possono fare un sacco di cose anche solo in azienda, delle attività senza neanche prendere degli esterni, fare tra di voi, anche soltanto per non parlare sempre di lavoro ma conoscere le persone in un altro modo.
Renata ci scrive: noi non facciamo un vero e proprio team building, ma regolarmente viene organizzata una giornata aziendale dove facciamo delle esperienze ogni anno diverse. Quest'anno siamo andati a degustare del vino nelle cantine, è stato bellissimo.
Vedi, sì, così, ecco appunto, questo è il terzo scenario, no? Abbiamo detto nuovo team o magari un team che ha un cambiamento, c'è cioè un nuovo manager o diversi nuovi collaboratori che vuoi far conoscere, c'è cioè la situazione più difficile, quindi un conflitto, qualcosa da risolvere. E poi c'è anche il team building regolare, molte aziende fanno un team building all'anno, magari opzionale, non è obbligatorio, e per tutta l'azienda piuttosto che per ogni team, e con lo scopo proprio di consolidare e rinforzare questi legami che poi alla fine ti fanno restare anche al lavoro, perché noi non andiamo al lavoro solo per il lavoro. Se andiamo solo per il lavoro prima o poi ci stanchiamo, se andiamo solo per i colleghi ci stanchiamo anche in quel caso. Ci vuole sempre una bilancia.
Un ascoltatore ci scrive: effettivamente anch'io mi sento stretto, tra virgolette, al lavoro, dove il collega ha spesso le sue idee e non puoi contrastarlo. A volte proprio non ci parlo ed è dura, perché in fondo gli voglio bene, solo che non vedo l'ora che vada in pensione. E poi aggiunge: a volte penso che non sia stato diagnosticato un problema comportamentale, ma ovviamente non è compito mio stabilirlo.
Okay. Adesso, se vuoi, possiamo non divagare, ma trattare anche giusto un piccolo argomento del quale mi occupo anch'io al lavoro, e che è il feedback. Quindi creare una cultura all'interno della quale si cerca di incoraggiare le persone a parlarsi direttamente, no? Non a usare né la forma anonima né la forma tramite capo, che è forse la peggiore, perché io vado a dirlo al caso, anziché parlare direttamente con i colleghi. E in questo caso è importante, magari posso dare un suggerimento a questa persona, di andare a farsi una piccola ricerca su Google la forma migliore per dare un feedback, che è quella di spiegare quello che è successo o quello che succede regolarmente. Quindi trovare un buon momento intanto per parlare alla persona, può essere un caffè o dopo il lavoro, se ci tiene a migliorare questa cosa prima che vada in pensione. Parlargli di come ci si sente quando succede questa cosa. Non so, per esempio, questa persona è così, per esempio, non so, una persona mi interrompe sempre quando io parlo all'interno di un meeting. Glielo devo dire se voglio che la cosa migliori, se no mi sto zitto e non mi devo frustrare da sta cosa. Ma se voglio che la cosa migliori, gli devo parlare, gli dire: guarda, quando tu mi interrompi durante i meeting faccio fatica a finire il mio discorso, mi sento frustrato, insomma, come mi sento io, no? Se io uso queste parole, no? La forma io, non c'è niente da dire, non è che non puoi essere d'accordo, perché è come mi sento io quando fai una cosa. E questa forma di dare un feedback è un modo costruttivo per trattare un problema e cercare di trovare una soluzione assieme. Chiaramente, se gli dico: tu mi interrompi sempre, no? Questa persona cosa fa? No, non è vero.
Anche
no,
perché tu ci difendiamo sempre. Giusto? Siamo un po' piccati quando, giusto, ci fanno le critiche.
Perché è una critica, perché non è una descrizione di un... Io descrivo un fatto e dico come mi sento. Tutto lì. Puoi non essere d'accordo, no? Cioè, a meno che non neghi l'evidenza che la cosa non sia successa o che non te ne accorgi, però comunque sei disposto a parlarne.
Qualcuno ci scrive: spesso succede che certi capi organizzino team building per sopperire alla loro incapacità di gestire i conflitti. Beh, però è un ammettere, magari io non ho neanche le conoscenze, non so come fare ad affrontarlo, e mi affido ad un professionista, immagino.
Ci può stare, non tutti sono bravi, non sono tutti nascono per essere dei bravi manager. Magari queste persone sono bravissime a condurre l'azienda, magari hanno delle carenze nella gestione del personale, e comunque, diciamo, anche solo capire che serve fare qualcosa che magari non hanno gli strumenti per fare da soli può essere comunque una cosa da riconoscere come positiva. Magari possono andare anche loro a chiedere aiuto.
Beh, diciamo che hai dato questo consiglio molto importante all'ascoltatore, e vale per tante persone, no? Il fatto di non tenersi mal di pancia, non mandare giù, ma provare a parlarsi un po' a cuore aperto. E quindi la formula dell'io è sicuramente vincente. Ma durante il team building poi si affrontano anche queste problematiche, si danno le armi ai partecipanti, al di là della bella attività fatta insieme, della fiducia, di tutto quello che adesso tra un attimo guarderemo, perché non abbiamo ancora parlato, ma si hanno anche queste armi per poi parlarsi.
Dipende, chiaramente. Posso fare un team building super leggero, cuciniamo assieme, andiamo a ballare assieme, facciamo una grigliata, oppure posso fare qualcosa di veramente anche un po' più mirato, quindi comunque affidarsi a delle persone che possono moderare questo tipo di eventi è importante, e con degli obiettivi. Quindi se io volontariamente organizzo un team building, ti ho detto, si può fare questa forma dove si fa una parte leggera che può essere la mangiata assieme, ma si può mixare anche con una parte un po' più strutturata dove, si fanno delle piccole attività. Se vuoi possiamo parlare di qualche esempio, per conoscersi meglio, per collaborare meglio, per portare degli elementi del team building poi all'interno del lavoro di tutti i giorni.
Allora facciamo qualche esempio concreto.
Uh-huh. Allora, per esempio, mi capita spesso di magari dover... Allora, è importante sapere che al mondo d'oggi, post-Covid, ci ritroviamo spesso in team, specialmente nelle aziende magari internazionali o comunque in molte aziende al giorno d'oggi, in team estremamente multiculturali, persone che lavorano da remoto, persone che lavorano magari in presenza, non ci si vede così spesso, e quindi è importante trovare dei lati comuni, no? E quindi a volte magari anche prima di un workshop, senza andare nell'evento di team building, no? Magari vogliamo fare un workshop dove parliamo dei problemi che abbiamo nel nostro team e come li vogliamo risolvere, no? Prima di iniziare si fanno dei rompighiaccio, no? Uno di quelli che mi piace fare è disegnare una linea con lo scotch per terra, no? Si tira uno scotch, che so, di qualche metro, e si mettono degli estremi, no? Dall'1 al 10, è una scala, ok? E poi abbiamo le nostre persone, non so, che sia un team di 10, 15, 20, non importa, e leggiamo, no? Uno scenario, no? Ma roba semplice, non so, sei una persona mattutina o sei una persona notturna, ok? E questi sono gli estremi, no? Mattutina 1 e notturna 10. E poi facciamo distribuire le persone sulla linea. Cosa succede? Che naturalmente ci saranno delle persone raggruppate sull'1, sul 10 o magari un po' a metà. E poi cosa diciamo? Chiediamo alle persone di parlare tra di loro, col proprio vicino, ok? Quindi ti ritrovi magari con un altro o un'altra che ha messo 2. E a quel punto bisogna spiegarsi perché, no? E cosa succede in quel momento? Andiamo a conoscere un aspetto del quale non parleremo mai con un collega, perché tu sei una persona mattutina, magari scopriamo delle routine che abbiamo entrambi, non so, svegliarsi presto e far palestra, cose così, no? Alla fine di ogni scenario, no, dopo li facciamo ridistribuire, ne leggiamo altri, non so, caffè, tè, possono trovare mille cose anche un po' più simpatiche. Abbiamo anche una serie di aneddoti che possiamo estrarre da ogni conversazione. Magari chiediamo alle persone di condividere con gli altri, no, un evento simpatico che hanno trovato in comune. Li mettiamo su una lavagna e alla fine questa cosa che si può fare in 10-15 minuti, possiamo anche catturare un po' le perle, le gemme di questa cosa, e le possiamo usare anche nel resto del workshop. Quindi questo è un esempio semplicissimo di cosa si potrebbe fare senza neanche un professionista, anche da soli con i propri strumenti.
Infatti comunque ci stanno arrivando delle testimonianze dove, senza far capo al professionista, come stavi dicendo, all'interno dell'azienda vengono creati dei momenti o conviviali o si fanno delle attività insieme. Per esempio un'ascoltatrice ci scrive: io lavoro in una casa famiglia, siamo in tutto circa 40 dipendenti, la nostra direttrice organizza almeno 4 volte all'anno dei piccoli svaghi, per esempio stasera andiamo a giocare a bowling e poi mangiamo insieme. Prima si faceva una gita all'anno più costosa, ma con meno tempo per stare insieme, quindi questa può anche essere un'alternativa.
Certo, perché anche organizzando più eventi magari si dà la possibilità a più persone, perché oggi le persone hanno famiglia, hanno impegni, eccetera. Non per tutti è facile magari liberarsi esattamente quel giorno lì del team building, dando magari 4 opportunità, non si ha tutta l'azienda, magari si ha un sottogruppo delle persone, ma si danno più possibilità agli impiegati di partecipare e comunque anche più possibilità di consolidare, di avere questi momenti.
Dopo leggeremo anche gli altri messaggi con le attività che vengono proposte nelle varie aziende. Prima ci ascoltiamo Nick Mello, oggi è la giornata dedicata alla musica svizzera, infatti si tratta di un cantautore che arriva dal cantone Argovia. And see, just wait and see. Stiamo parlando oggi con il coach Andrea Rapanaro di team building. È stato scientificamente dimostrato che una buona costruzione della squadra migliora drasticamente anche il buon umore, come dicevo, il funzionamento del team, della squadra. E in quale ambiti, Andrea, noteremo questi miglioramenti in particolare?
Beh, sicuramente c'è una maggior coesione del gruppo. No? Perché abbiamo detto che le persone non sono più unite soltanto da, che ne so, un obiettivo quello di, che ne so, finire un software, consegnare qualcosa, fare una campagna di marketing, ma possono essere unite anche da altre cose, una passione comune, un evento che lascia un sacco di aneddoti simpatici. Io ricordo ancora adesso alcuni eventi che facevo con una mia azienda nella quale organizzavamo veramente 10 eventi all'anno, quindi c'era proprio un'attività quasi mensile, e abbiamo una marea di aneddoti sugli eventi che abbiamo fatto assieme, le cose che abbiamo fatto assieme, anche cose a volte un po' indicibili, ma nel senso cose che ci legano e che vanno anche oltre al lavoro, quindi la coesione del gruppo sicuramente. Io penso anche la motivazione a volte, no? La motivazione nello stare assieme, quindi puoi anche come si dice, usare un team building come un premio a volte, no? Quindi che ne so, abbiamo finito un progetto assieme, andiamo a festeggiare, quindi diamo anche una, se vuoi, una ricompensa che alla fine non è materiale, ma anche, cioè lo è, ma nel senso non è che mi aumenta il conto in banca o una promozione, ma ho passato sono stato riconosciuto per un lavoro fatto bene assieme come team, no? Non individualmente, ma come team. Si può anche usare un team building per chiarire i ruoli, no? Possiamo usarlo veramente in modo funzionale, no? Iniziamo a lavorare e bisogna un pochino, è molto importante lavorare con una certa trasparenza, quindi chi fa cosa, chi si occuperà di cosa, lo si può sperimentare anche in un contesto non lavorativo e poi portarlo all'interno del lavoro.
Misurare anche la fiducia nelle altre persone, ci sono gli accentratori che vogliono fare tutto loro o maniaci. Brava. Del controllo, non sono capaci a delegare, a lasciar fare al collega, devono correggerlo, interromperlo.
Giusto, si può esercitare anche quello, quello, il fatto di lavorare come team, non essere dell'insieme di individualità, ma un team che deve lavorare assieme, lì si può fare lavorare assieme e come... E in modo fisico anche magari e poi magari, sai, io penso che sia importante, se si ha un obiettivo di consolidare veramente delle relazioni lavorative e non si vuole farlo così giusto alla leggera, no? Ma si vuole veramente avere un ritorno, alla fine comunque un investimento da parte dell'azienda, no? Si spendono dei soldi e se non si spendono dei soldi si spende del tempo, il tempo è denaro, no? Se ho un team di 10, sono 10 salari di un giorno che vanno in qualcosa che non è direttamente non ha un impatto sulla produttività il giorno dopo, ma lo ha sicuramente a lungo termine, no? E quindi è importante poter capitalizzare questa cosa anche magari riflettendo su quello che si è fatto assieme, no? Quindi prima di, non so, lunedì si fa l'evento al venerdì, al lunedì mattina magari prima di iniziare il lavoro si parla di come si può trasportare all'interno del proprio lavoro quello che si è imparato lavorando assieme in miniera, che ne so io, per dirti.
Tra l'altro vengono fatti molti parallelismi con lo sport, proprio perché si parla di costruzione della squadra, quindi anche all'interno della squadra ci sono determinati ruoli, però se non c'è la collaborazione, se la persona non ti fa l'assist, se non hai fiducia nel compagno e quindi gli passi la palla, non funziona. Questo è solo un esempio.
Lo sport è un settore molto interessante, perché se guardiamo anche, non so, il calcio, no? Sono 11 persone che devono lavorare assieme, devono giocare come team, e quante volte abbiamo delle squadre che sono delle individualità ultra pagate, magari i migliori al mondo nel loro ruolo, eppure assieme non riescono a vincere niente. C'è un esempio lampante, è il Paris Saint-Germain, che per anni, da quando ci hanno buttato dentro milioni e milioni, avevano tutte le star più forti sul momento, non sono riusciti a vincere niente. Hanno cominciato a venderli, hanno cominciato a prendere dei giocatori più funzionali, hanno preso un allenatore che lavorasse sulla squadra e all'improvviso sono diventati quasi imbattibili. Insomma, lì c'è un lavoro sicuramente di coaching proprio di a livello di squadra, no? Sulle dinamiche, sulle persone che devono lavorare assieme, lavorare per la squadra.
Ecco, io mi ricordo proprio tantissimi anni fa a livello sportivo di aver fatto una sorta di team building, e in particolare c'era un esercizio dove tu dovevi avere molta fiducia nei tuoi compagni, dovevi salire in cima ad un cassone e tutto il team si doveva mettere dietro al cassone, intrecciare le mani e dirti: tu lanciati, lasciati andare,
noi
ti prendiamo, ti teniamo. E era una grande prova di coraggio, perché voltando la schiena ai colleghi dovevi chiudere gli occhi e al momento giusto lasciarti andare e sperare ti prendessero, insomma,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Quindi questo serve proprio per creare questa fiducia. Negli scorsi giorni, visto che guardavo in internet delle cose anche carine, divertenti, perché poi si ride sul team building, era proposto questo esercizio dove il coach diceva a questa persona molto impaurita: buttati, buttati, dai, chiudi gli occhi, sono qui, ti prendiamo, dai, forza, ti prendiamo, ti prendiamo. E questo si è buttato dalla parte,
dalla parte sbagliata. Sì, beh, il buttarsi e il resto del team che tiene la persona, penso sia più una metafora, no? Che si va a come si dice, a realizzare con questo esercizio. Ma poi penso che poi la persona che organizza, non l'ho mai fatto, ma la persona che organizza questo tipo di eventi dopo probabilmente spiega anche qualora ce ne fosse bisogno, ma rende più evidente il fatto che si può essere tutti, si può essere più forti assieme che prendendo la somma delle individualità, quindi abbiamo sempre bisogno degli altri, no? Il team vince sempre sul singolo, sempre.
Beh, un altro effetto importante del team building è sicuramente quella dell'integrazione, l'integrazione nel team. Ovunque c'è un po' l'outsider o la persona anche che da sola non si sente capita, integrata,
sì.
Sempre un po' a margine.
Sì, anche senza, appunto, sia in modo fisico, ma anche per esempio quando si fanno, per tornare un pochino agli icebreaker, ai rompighiaccio, lo scopo di fare un rompighiaccio anche virtualmente, no? In una chiamata su Teams, per esempio, no? Si cerca di tenere le telecamere accese e prima di iniziare a fare l'attività, quindi a collaborare su un whiteboard o su una lavagna, no? Si cerca di dare voce a tutti, no? In modo che tutti si sentano autorizzati a parlare, e non solo autorizzati, ma comunque in dovere di contribuire. E quindi è importante, specialmente per le personalità più timide, più introverse, il fatto di cercare di avere una discussione più inclusiva, quindi cercare un pochino di dare voce a tutti, no? Il ruolo di un moderatore all'interno di un team che parla e collabora è anche quello di fare in modo che tutte le voci possano essere sentite e non solo quelli più eruenti e più vocali, ecco.
Ci hai raccontato prima l'esempio di questo esercizio rompighiaccio molto carino, vediamo altri esempi concreti.
Allora, io ce n'è uno bellissimo che abbiamo appena fatto in team e che si può fare con dei team grandissimi, no? Anche 50, 100 persone, no? Quindi anche per le grandi conferenze dove abbiamo bisogno di svegliare un po' tutti, no? E l'ho fatto io stesso in un evento per il management dove eravamo in un giorno intero tutti assieme, e dopo pranzo, quando le energie, sai, si abbassano e subentra la digestione, abbiamo fatto questo energizer, no? un energizzante, e si chiama sasso, carta, forbice con cheerleader. Praticamente cosa succede? Si fanno dei piccoli duelli di sasso, carta, forbice, no? Quindi da pochi secondi,
un gioco,
no? Tra ognuno deve trovarsi un partner per farlo. Si fa tre volte, al meglio dei tre, no? Il vincente va avanti, quello che perde all'istante diventa la cheerleader o il tifoso della persona che ha appena vinto, e quindi lui se lo porta dietro per il prossimo duello. Quindi una persona con un cheerleader si affrontano, la squadra che perde diventa cheerleader dell'altra, quindi si finisce il gioco in pochissimo, perché comunque a coppie ci si elimina a vicenda, e alla fine il vincitore c'ha tutto il resto dell'azienda che gli fa il coro. È veramente una cosa che si può fare in modo molto giocoso e simpatico, no? Anche se appunto in sé è un duello, ma è un modo anche per, svegliarsi tutti e poi continuare magari nel workshop. Quindi una cosa molto carina da fare, molto simpatica.
Beh, il gioco rientra molto in questi coaching, perché il gioco ammette anche lo scherzo, la risata, sì, la sfida, quindi saltano fuori un po' tutti i caratteri.
Mm-hmm. Oppure un altro molto carino che è anche abbastanza famoso, se lo cercate su internet, si chiama Marshmallow Challenge, marshmallow come quelli che si mangiano, no? E è un gioco per lavorare assieme con pochissime linee guida, quindi si distribuisce a ogni team, anche qua si può fare in tantissime persone, magari team da 3, 4, 5 persone, quindi li si obbliga a collaborare e trovare una soluzione assieme. Si danno un marshmallow, adesso non mi ricordo a memoria, ma un tot di spaghetti, proprio spaghetti, un metro di corda e cos'è che c'era ancora? Non mi ricordo più, forse dello scotch, insomma comunque un pezzettino di scotch. Con questi pochi strumenti bisogna costruire la torre più alta con il marshmallow in cima. Non ci sono nessun'altra linea guida, puoi utilizzare solo quello che ti viene dato e assieme hai 20 minuti per fare la tua torre con il marshmallow in testa. Deve stare su da sola e cosa succede? In questi 20 minuti si può osservare qualsiasi tipo di scenario, dal team dove c'è una sola persona che fa tutto, al team dove studiano le possibili soluzioni sulla faccia della terra per 19 minuti e in un minuto fanno una stupidata pazzesca, ai team che collaborano subito bene. E c'è un'altra cosa carina, se la cercate su internet, quando si fa fare questa cosa ai bambini, i bambini sono molto più bravi, perché i bambini non si perdono in chiacchiere, in piani, loro provano e quindi fanno cose, cominciano a lavorare assieme. E i bambini sono molto più bravi degli adulti perché non hanno tutte queste barriere, tutti questi schemi, no, che abbiamo noi. E questa cosa qua è bella da fare perché si può avere successo, si può fallire, ma l'importante è capire, no, che cosa è andato bene e cosa è andato storto, no? Quindi se una persona ha fatto tutto in quel team e alla fine il risultato è stata una roba che non sta in piedi, è importante uscirsene dall'esercizio capendo che forse era meglio ascoltare un pochino di più gli altri.
E ci sono anche delle belle sorprese. Abbiamo detto, chiaramente tu in realtà lavori nell'ambito dell'informatica, sei coach, aiuti aziende e dipendenti anche a fare questi corsi e a ritrovarsi come squadra. Siccome sei anche chef e grande appassionato di cucina, dai corsi eccetera, tu hai ideato anche questi momenti estremamente conviviali dove si lavora e si crea la squadra ai fornelli.
Esatto, sì, abbiamo l'evento classico, no, semplicissimo, dove si cucina assieme, quindi lo scopo lì è veramente semplicemente passare una bella serata e la cucina è sempre un modo conviviale di intanto cucinare assieme. Abbiamo il momento dove si lavora, no? Quindi ci si sporca le mani, magari si assaggia, ci si scambia, si beve un bicchiere di vino assieme e poi alla fine il risultato, no, si serve e poi si mangia tutti assieme. E in questo caso è un classico team building che si può fare in qualche ora alla sera, no? Può essere al weekend o anche in settimana, ed è anche molto semplice da organizzare. Generalmente mi occupo di tutto, di formare team, però dopo faccio cucinare chiaramente le persone. Io lì sono semplicemente uno che gira e controlla, aiuta con un assistente.
Anzi, mi dicevi che fai quasi un po' una formula modello MasterChef, dove poi uno deve tirar fuori anche, ecco, la sua fantasia, le sue doti, le sue capacità.
Quello invece è un formato diverso dove appunto si cerca di portare all'interno dell'azienda anche le dinamiche di collaborazione dell'evento. Quindi è un evento un pochino più lungo dove si sta assieme una giornata e... lì non arrivo io con le ricette, lì l'idea è quella che appunto come MasterChef adesso non mi ricordo più come si chiama l'esercizio, quello dove hanno poco tempo per cucinare, lì lo scopo non è tanto cucinare.
Il test della pressione,
il pressure test, brava. Ecco, non è un pressure test perché comunque lo scopo lì non è cucinare, lì lo scopo è collaborare e quindi lì si danno degli ingredienti che può essere dal... costruire un piatto, ma può essere anche un qualcosa di più complesso, come non so, il concetto di un food truck. Quindi andiamo magari a lo scopo di ogni team è quello di preparare un panino, magari fare anche il cartellone con il concetto di marketing, come lo venderebbero, no? Si può veramente spaziare e andare un po' a valorizzare le varie skill o comunque le varie abilità all'interno del team, dove ci si possono dividere i compiti. L'importante in questi eventi è anche che lo scopo, come dicevo, non è tanto la cucina, preparare il panino del secolo, ma è tanto finire l'evento, alla fine fare una retrospettiva, quindi capire, ok, che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato nel nostro team, no? Poi magari riraggruppare le persone per i loro ruoli e dire ok, queste dinamiche che abbiamo visto nel contesto della cucina, come le portiamo nel nostro lavoro domani o lunedì.
Qualcuno ci ha fatto la battuta, conoscendo i miei compagni d'ufficio tutto finirebbe nell'alcol.
Sì, ecco, questo faceva parte degli episodi indicibili che dicevo degli eventi, ma è bello anche quello, insomma, ogni tanto prendersi una sbronza assieme può consolidare dei team in modi più insospettabili.
Comunque tra gli scopi c'è proprio anche la capacità, quindi, di lasciarsi andare, di gestire lo stress, di gestire il tempo, di affrontare la crisi.
Sì, la gestione del tempo, per esempio, giusto, fa parte degli elementi anche di una buona collaborazione di un team, magari la gestione di una timeline, del tempo che c'è per consegnare qualcosa. Ci sono tanti elementi che si vanno a toccare, a migliorare con questo tipo di attività.
Qualcuno ci chiede quanto dura un team building, dipende tutto dalle attività, evidentemente.
Sì, cioè è variabile, insomma, io direi piuttosto quanto tempo hai a disposizione e poi puoi organizzare qualcosa, penso sia per un quarto d'ora prima di un workshop che un weekend, un giorno, una sera, un'ora.
Beh, certo, vale forse la pena farlo anche, come diceva una delle nostre ascoltatrici, magari più volte all'anno, anche qualcosa di piccolo, sì, anziché la grande uscita, poi non ci si ritrova più per tanto tempo.
No, esatto, perché sì, è molto meglio fare qualche cosa di più regolare, e se io ho a disposizione anche, che ne so, 1.000 franchi. Posso organizzare tutto in un evento oppure posso fare anche veramente tanti piccoli eventi, cioè dicevo, torneo di calcetto e organizzare delle pizze, non è che ci vuole tanto.
Chi fosse interessato ti può trovare su LinkedIn con il nome Andrea Rapanaro, oppure mm-hmm. c'è sempre il tuo sito di cucina, cucina.li. Mancano proprio pochissimi minuti, regaliamo a qualcuno che ha voglia, all'interno della sua piccolissima squadra, del suo piccolissimo team, di fare un piccolo esercizio. Che cosa potresti proporre?
Allora... per esempio c'è un modo semplice per far conoscere le persone, è il bingo delle domande, no? Il bingo è la tombola, no? Capito? Lo scopo cos'è? Anziché avere le caselle con i numeri e avere un'estrazione dei numeri, ci sono delle frasi, delle cose da scoprire delle altre persone, no? Possono essere, che ne so, chi ha mai messo due calzini di due colori diversi o robe semplici, ti piace la pizza, ti piace il sushi, e tu devi trovare all'interno del tuo gruppo, della tua azienda, il gruppo che stai facendo, una persona che soddisfi quel criterio. Chiaramente lì ci si può spaziare da cose rarissime a cose di cui troverai almeno 5 persone, e il primo che completa la sua schedina con tutte queste frasi vince. Però in sé qual è lo scopo? Non è vincere, ma è scoprire delle cose dei tuoi colleghi.
Sicuramente ci sono, non sembra, dei benefici. Noi abbiamo anche persone che ci hanno scritto: no, non sono d'accordo, il capo ha sempre ragione, io non parteciperei a queste cose. Adesso non siamo stati a leggere tutti i messaggi, però è proprio concreto, è stabilito, fa bene ridere, fa bene stare insieme, fa bene collaborare e creare delle situazioni che ci permette di fare queste cose, è importante.
Anche perché passiamo al lavoro la maggior parte della nostra vita, quindi insomma alla fine se non abbiamo dei rapporti sani o comunque quantomeno leali o di buona collaborazione, è brutto andare al lavoro, ecco.
Grazie mille Andrea Rapanaro, io ringrazio anche chi ci ha mandato il messaggio raccontandoci che cosa succede all'interno del team, dell'azienda. Vi auguro di trascorrere un bellissimo fine settimana, se volete ci ritroviamo presto.
Ciao, grazie.